Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tradizionalmente, con la fine dell'anno civile, in questa Eucaristia riassumiamo in forma di ringraziamento tutto l'anno che abbiamo vissuto, che il Signore ci ha dato di vivere.
Dalla prima lettera di Giovanni, titolo secondo, versetti dal 18 al 29. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Parola di Dio.
Ecco, a questo punto si ferma la nostra lettura natalizia della prima lettera di Giovanni col brano che oggi consideriamo riguardo all'unzione di coloro che sono in Cristo. Ecco, poi abbiamo l'inizio del Vangelo di Giovanni, che anche mi pare torna domani nella Messa, a voi di dire una parola su queste scritture.
Vorrei dire due piccole cose sul Vangelo. Una, l'ho già detta un po' nei giorni scorsi quando abbiamo letto il prologo della prima Giovanni. Insomma, mi colpisce queste cose immense che si dicono di questo verbo, di questa parola, e poi si dice che questo verbo che era in principio presso Dio è Gesù, questo era in principio presso Dio. E in un certo senso è più facile una fede, come dire, gnostica, cioè un po' misterica, che è rivelata solo a pochi, su un personaggio misterioso, piuttosto che dire questo era in principio presso Dio, cioè questo Gesù che noi abbiamo visto, col quale abbiamo vissuto, che abbiamo toccato, col quale abbiamo camminato. perché qui si dicono le cose più alte che si possono dire di lui, e Giovanni, oppure l'autore del Vangelo, ma Giovanni chiamiamolo, lo ha visto, lo ha toccato. Quindi dire era in principio presso Dio ed era Dio è veramente una cosa, insomma, molto molto difficile da immaginare, ecco, arrivare a questa altezza di rivelazione dopo averlo visto in carne e ossa. Poi l'ultima parte del prologo, così negli ultimi anni commentandolo, in particolare Giovanni Paolo ci ha fatto notare il riferimento a Esodo 34, quando Mosè chiede a Dio, mostrami la tua gloria. Io mi convinco che non è solo un passo parallelo o un'allusione, è proprio la base di dell'ultima parte del prologo, il testo di Esodo 34, è proprio alla base. E dice: noi abbiamo visto la sua gloria, quella di cui là si diceva nessun uomo la può vedere, e perciò Dio dice a Mosè: la mia gloria nessuno la può vedere, ti nasconderò e tu vedrai le mie spalle. Anche quando dice gloria come di unigenito dal padre, è la somiglianza che un figlio ha con il padre suo, e anche pieno di grazia e di verità, l'abbiamo commentato tante volte, perché fa parte del nome di Dio rivelato. E quindi anche alla fine, quando dice dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, è la continuazione del nome, conserva la sua grazia per tutte le generazioni. E poi c'è quella, si va avanti dicendo non lascia senza punizione. Però notavo in questi giorni, anche cantando i salmi, che quando si ripete il nome di Dio tantissime volte nei salmi, pieno di in eterno è la sua misericordia, quella parte del nome di Dio che non lascia senza punizione non è mai ripetuto. Anche i salmi come lo sorvolano, e anche qui si sorvola sull'altra parte. E poi dice, quando dice la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità divennero concrete per mezzo di Gesù Cristo, mi viene da leggerlo così, non come una contrapposizione, ma se noi sostituiamo la parola legge, insegnamento, cosa che è possibile, l'insegnamento oppure la rivelazione fu data per mezzo di Mosè, però poi di fatto si sono concretizzate in Gesù Cristo. Cioè Mosè ce l'aveva detto, ma ci aveva dato l'insegnamento, però poi lo abbiamo visto concreto in Gesù Cristo.
Io sottolineo solo una frase, che è sempre pericoloso prendere le cose un po' tagliate, ecco. Però mi è piaciuto molto che vado alla prima Giovanni, al versetto 29, dice: se sapete che egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è nato da lui. Cioè, preso in modo assoluto, che ripeto è sempre un po' pericoloso, perché va visto poi tutto il discorso, comunque preso in modo assoluto mi è sembrato molto bello che chiunque opera la giustizia è nato da lui. Mi sembra che apra moltissimo, ecco, come dice che appunto quelli che sono usciti da noi, però non erano dei nostri, quasi non erano nati, insomma, nel nostro, così quasi per bilanciare, mi viene da dire, mi sembra che ci sia una grande apertura, ecco, così proprio. E quindi anche aprendo lo sguardo, là dove si vede un'opera di giustizia, si può essere tranquilli che lì c'è Dio, che quello in quel momento è proprio un figlio di Dio.
Non sono testi facili, ci sono cose oscure ancora da capire nel testo della prima lettera di Giovanni in generale, il brano di oggi è uno di quelli. Però sottolineerei un punto critico importante, un punto che mi pare decisivo, cioè da un lato l'autore insiste, il presbitero, diciamo, insiste dicendo voi avete l'unzione. Avete l'unzione, quindi il dono dello Spirito, dipende dallo Spirito che avete ricevuto e non avete bisogno che nessuno vi ammaestri. Avete questo da un lato. E questo potevano dirlo anche, ovviamente, quelli che sono qui usciti da noi, gli oppositori, che sono addirittura indicati come anticristi. Ecco, però notiamo nello stesso, quindi da un lato c'è qualche cosa in comune di molto importante. Vedo questo modo di argomentare dell'Apostolo, che condivide, ecco, una base fondamentale, cioè che attraverso il Santo, attraverso Gesù, si è ricevuto l'unzione. Sono tutti Cristi, tutti unti, ecco, quelli che sono in Cristo, però poi precisa, quindi da un lato rassicura voi anche voi avete l'unzione, ma dall'altro dice, vedete, torna più volte l'espressione, anche qui, versetto 24, ciò che avete udito dall'inizio rimanga in voi. Se quello che avete udito dall'inizio rimane in voi, anche voi rimanete. E anche quando insiste dal versetto 26 in avanti sull'unzione, bisogna notare che l'unzione qui insegna, in quello che vi fu insegnato. Vedete, per esempio, adesso non so se la traduzione è esatta, il versetto 27, l'ultima espressione, e in lui non c'è menzogna, e come edidaxenimas, come vi insegnò, così rimanete in lui. Cioè il riferimento contemporaneamente alla rassicurazione che c'è l'unzione, che c'è lo Spirito, non c'è solo lo Spirito, o meglio, lo Spirito è fondamentale, ma lo Spirito è legato a quello che avete udito dall'inizio. Questo sembra uno dei punti la vera risposta dell'autore. Ciò che avete udito dall'inizio, il messaggio iniziale, cioè le parole di Gesù, la vicenda storica di Gesù, il riferimento alla vita di Gesù e alle parole di Gesù, che probabilmente, quasi sicuramente qui, sono il Vangelo, sostanzialmente come l'abbiamo noi, forse manca un'ultima edizione, ma sono le parole di Gesù, sono fondamentali per rimanere in Lui. E non basta dire abbiamo lo Spirito, bisogna che lo Spirito stia insieme alle parole dette da Gesù. Tra l'altro troviamo anche nel Vangelo, nelle aggiunte finali probabilmente del Vangelo, in quelle parti aggiunte, faccio un riferimento solo al capitolo sesto che tutti conosciamo, in cui ci sono i cosiddetti giudei, la discussione, ma poi l'ultima parte del capitolo sesto non riguarda i giudei che non capiscono, riguarda i discepoli. Ricordate che molti se ne vanno, è un problema interno, ecco, e lì si dice proprio questo, si dice appunto che le mie parole, dice Gesù là, sono spirito e sono vita. Le mie parole sono spirito. Questo il legame fra lo spirito a cui ci si poteva appellare, probabilmente questi cristiani, questi maestri sono dei cristiani, intendiamoci. Ecco, sul Vangelo ci si può tornare tante volte, è un testo meraviglioso, lo riassumerei così, senza entrare nella... Anch'io penso che il testo di Esodo 34 è centrale, dove si parla del nome di Dio. L'inno, cioè E qui c'è un inno che vuole spiegare il significato della venuta di Gesù. E questo inno spiega il significato della venuta di Gesù facendo la storia della parola di Dio. Questo bisognerebbe mostrare. L'inno che troviamo qui fa la storia della parola di Dio, la parola di Dio con cui parla tutta la Bibbia, c'ha una sua storia, perché è stata attraverso di lei che Dio ha fatto il mondo, poi l'ha mandata a Israele, è una parola rifiutata, fino ad arrivare che questa parola si incarna in Gesù. Questo è un modo per spiegare veramente. L'evangelista cosa fa? Prende questo inno bellissimo che riguarda anch'esso Gesù e lo trasforma il concetto di parola eterna di Dio, in un titolo di Gesù e comincia a parlare direttamente fin dall'inizio del Gesù storico dicendo, aspetti, chi era? Lui era la parola di Dio che sta presso Dio, che era eterna come Dio, che era divina come Dio, mediante il quale Dio ha fatto tutto, eccetera. Cioè per l'evangelista usa sempre lo stesso inno, inserisce altre cose, difatti vediamo che inserisce il Battista, inserisce delle riflessioni su coloro che credono in Gesù, che non sono nati dalla carne, dalla volontà di uomo, eccetera. Inserisce tante cose dentro, ma soprattutto trasforma questa vicenda della parola di Dio in una predicazione sulla divinità di Gesù. Gesù, questo diventa un titolo, quindi se stiamo con l'Evangelista, ci sono tutte e due le possibilità, due sguardi, sono. Se stiamo con l'Evangelista, noi dobbiamo leggere fin dalla prima riga, il soggetto vero è Gesù. In principio era la parola, intende l'Evangelista, Gesù, in quanto parola eterna di Dio, era fin dal principio. E questo per esempio lo chiarisce benissimo facendo un'analisi letteraria, il versetto 2, che non è una ripetizione. Finisco qui. Il versetto 2 sembra una ripetizione, non lo è che le traduzioni non rendono abbastanza questo. E il versetto 2 è la chiave per capire il versetto 1, perché il versetto 2 dice, io sto parlando di costui, è costui colui che era fin dal principio, è l'Evangelista che introduce il versetto 2 nell'inno e lo trasforma in una continua, in una profondissima, è diventato il testo più importante della cristologia nel Nuovo Testamento praticamente, lo trasforma in una confessione della dignità divina di Gesù, di colui che era fra noi, eccetera. Ecco, al Signore Gesù, al Figlio di Dio ci affidiamo e nel suo nome preghiamo sempre. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore, per il Papa, perché le sue parole di pace e fratellanza trovino ascolto fra i potenti della terra, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i maestri, le guide della Chiesa, perché operino la giustizia, mossi dalla luce del Vangelo e dall'attenzione alla storia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Il Signore conceda giorni in cui i diritti dei più miseri non siano calpestati e si attenuino gli squilibri fra chi è ricco e chi non ha nulla. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché il principio della pace spenga i venti di guerra, di minaccia, di vendette che arrivano da ogni angolo della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i bimbi nati quest'anno, per i nipotini delle nostre famiglie, perché crescano in sapienza e grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti coloro che ci hanno lasciato in quest'anno, sacerdoti, parenti, amici cari, ricordiamo fra tutti Don Nillo e la mamma di Sara. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Diamo anche il ricordo in questa messa del padre di Pino, che è qui con noi, Ferdinando. Lo ricordiamo, preghiamo per la sua anima, preghiamo anche per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. E vorrei ricordare anche Edera, la suocera di mio fratello Luciano, morta improvvisamente ieri notte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Io tra i morti di quest'anno vorrei ricordare in particolare Chiara Gualzetti, che così sembra quasi che la cosa sia passata senza eccessivo rumore alla fine. Preghiamo per tutti i giovani di questa Valsamoggia, per il sindaco, per i suoi genitori. Preghiamo perché lei interceda per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo ancora tutti quelli che ci hanno lasciato questo anno, vicini e lontani. Preghiamo ancora per la pace fra i popoli, per la giustizia, per i più poveri, più abbandonati, per quelli che conducono una vita di stenti, di difficoltà. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati di tutti quelli che hanno bisogno del tuo aiuto in quest'ora. Per Cristo nostro Signore.